Grazie al Presidente, grazie a Del Rodrigo e buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito. Vediamo se riusciamo a far funzionare queste. Perfetto. Finalmente Del Rodrigo mi dà la parola. Ho fatto alcuni tentativi di parlare prima. Ma poi sono stata tacciata e punita, quindi mi si è detto che devo intervenire alla fine. È un incarico molto importante questo. E allora ho pensato di non utilizzare le diapositive che avevo predisposto, ma di interloquire con voi, sapendo che siete in tantissimi, fra l'altro, interpretando da subito la parte del paziente, della persona malata. Non c'è a questo tavolo, voglio interpretarla io. E sentendo i vostri lavori assolutamente di grandissimo livello, credo, abbiamo raggiunto come infermieri un livello di competenza e di capacità veramente notevole, quindi i complimenti. Però appunto vorrei interpretare la parte di una persona malata o di un paziente o di un potenziale paziente, quindi la parte che potrei anche dover interpretare da qui al futuro e dire rispetto agli interventi che sono stati presentati. Ma era meglio morire da subito o essere salvati da infermieri e medici, portati in ospedale, per essere curati ovviamente, e quindi far spendere tanti soldi al sistema sanitario e alla società, perché useranno delle tecnologie, siamo in un'area critica, siamo nelle terapie intensive, e poi sapere che avrò comunque molte probabilità di morire a causa delle infezioni nosocomiali. E ancora, sapere che queste infezioni nosocomiali possono essere causate anche e non esclusivamente, perché insomma va bene tutto, ma bisogna anche difenderci, resto comunque nel cuore un infermiere, possono essere causate quindi anche e non esclusivamente dalle azioni compiute dagli infermieri. Lasciamo perdere quelle che compiono i medici se la vedranno loro, o meglio, da azioni che gli infermieri si astengono dal fare, potrebbero fare, o ancora da azioni che gli infermieri continuano a fare sapendo che non sono corrette. E da ultimo, mi veniva in mente come paziente, sapere che se riesco a sopravvivere, stando ovviamente ricoverato pochi giorni perché la questione della degenza lunga e i DRG costa troppo, quindi stando ricoverato pochi giorni, alla fine probabilmente non sarà la ricerca e uno dei suoi strumenti, l'EDN, uno dei suoi strumenti, l'EDN, a spiegarmi perché sono sopravvissuto. Perché mi sono salvato, ma forse solo Dio lo saprà. Bellina questa, mi è piaciuta tantissimo, l'ho pensata per voi e dedicata ai miei colleghi infermieri e a tutti gli altri ovviamente. Allora, l'etica e la deontologia, motivo per il quale sono stata chiamata da Elio Drigo. Devo poi alla fine realizzare anche questo compito perché non mi si manda poi via da qua. Allora l'etica e la deontologia come possono aiutarci a capire i problemi che il nostro paziente, la persona malata, il potenziale malato ha posto, ma anche quelli che attualmente, i problemi che si pone l'infermiere. Come ci possono aiutare? Il primo problema, credo, sul quale dobbiamo riflettere, che che è stato ampiamente approfondito nei diversi interventi, è quindi il problema della competenza. La competenza che abbiamo acquisito, certo, ma soprattutto il problema del mantenimento della competenza nell'ambito del nostro lavoro. Certo, dal punto di vista etico e deontologico, la riflessione che dobbiamo fare è: una volta acquisita la competenza devo comunque mantenerla, devo trovare degli strumenti da utilizzare per mantenerla, ed ecco che dal punto di vista scientifico e tecnico si diventa bravi a utilizzare gli strumenti quali appunto le BM, gli strumenti che ci dicono come utilizzare gli indicatori di efficacia, di qualità o di evidenza, a seconda poi delle diverse definizioni che vengono date all'argomento, certo, ma occorre anche affrontare, come già dicevo precedentemente, il rianimatore, occorre anche affrontare i limiti insiti nell'utilizzo, senza ovviamente critica, di questi strumenti. E la competenza però non vuol dire soltanto a questo punto utilizzare azioni che siano basate su evidenze, ma non dobbiamo dimenticare che per noi come infermieri la competenza è assolutamente costituita da due parti fondamentali. La prima, certo, è l'efficacia delle azioni che compiamo, ma la prima ancora è la chiarezza, il mantenimento di un rapporto esclusivo con la persona assistita. Guardate, questo può suonare ai vostri orecchi uno slogan, questo primo, mantenere un rapporto di fiducia con la persona assistita. Non è però uno slogan, perché come possiamo fare a dare più contenuto a questo dovere morale? Dobbiamo riscrivere l'impegno che noi ci vogliamo assumere, l'impegno etico che noi ci vogliamo assumere nei confronti dei pazienti, guardate. Dobbiamo chiarirli maggiormente, non sono così chiari. Quali sono gli impegni etici che noi vogliamo, ripeto, mantenere nei confronti dei pazienti? Perché poi dobbiamo anche aggiungere, vicino agli impegni etici, quali sono i limiti di cui questi impegni etici sono portatori. Quindi, in sostanza, se vogliamo tradurre nella pratica di un codice deontologico quello che sto dicendo, dobbiamo certo dire ai pazienti quanto ci impegniamo ad aggiornarci, ad essere capaci di utilizzare le conoscenze delle BM, ad esempio, e quali sono i limiti di cui queste conoscenze sono portatrici, e quindi i limiti che anche noi dovremmo affrontare. Quindi dobbiamo scriverlo concretamente. Questo significa appunto mantenere anche un rapporto di fiducia con la persona assistita, significa scrivere esattamente quello che vogliamo impegnarci a mantenere e poi ovviamente applicarlo nella realtà. Ma non soltanto, non possiamo affrontare soltanto il problema della competenza, l'abbiamo affrontato per troppo tempo forse, dobbiamo oggi assumerci anche un secondo problema che avete portato anche negli interventi, che è il problema dell'assegnazione delle risorse. Problema economico, quel paziente che deve stare pochi giorni in ricoverato, che deve far spendere il meno possibile. Perché dobbiamo preoccuparci dell'assegnazione delle risorse? Io dico spesso perché noi stessi come infermieri siamo una risorsa per il sistema sanitario italiano. Il tempo che noi dedichiamo ai singoli pazienti è una risorsa. Non soltanto l'uso delle tecnologie, ma anche il tempo infermiere, ricordate, è una risorsa fondamentale da dare ai pazienti. Quindi dobbiamo iniziare a dire ai pazienti come ci impegniamo anche su un ragionamento che riguarda l'assegnazione delle risorse. L'abbiamo scritto nel codice deontologico, non possiamo evitare di farlo. E qui, di nuovo, incontriamo tantissimi problemi. Perché incontriamo tantissimi problemi? Perché noi stessi potremmo impegnarci nei confronti dei nostri pazienti dicendo loro che noi, dal punto di vista economico, vorremmo dare il meglio a tutti loro. Il meglio che possiamo dare a tutti loro. Potremmo altrimenti dire che possiamo dare in modo uguale a tutti loro. Potremmo altrimenti dire che vorremmo dare un minimo per tutti. O al limite, quarta e ultimo impegno, potremmo anche dire che vogliamo impegnarci a contenere i costi, visto che è un problema della società, eccetera. È ovvio che a seconda dell'impegno che noi sceglieremo, e avete ben capito che fra questi quattro impegni vi sono dei conflitti apertissimi. Se noi vogliamo dare il meglio dell'assistenza a tutti, difficilmente riusciremo a contenere i costi. Se noi vogliamo dare un'assistenza infermieristica uguale per tutti i nostri pazienti, partiremo dal presupposto allora che tutti i pazienti sono uguali, che tutti i pazienti hanno le stesse necessità, compieremmo un gravissimo errore etico. O se volessimo dare un minimo a tutti, perché dovremmo dare un minimo a tutti? Magari c'è qualche paziente che può acquisire ulteriori risorse, che può essere sottoposto a ulteriori interventi, che può farsi ricoverare nella Mayo Clinic negli Stati Uniti, piuttosto che in una clinica o in un ospedale nazionale. Ecco allora che nel momento in cui ci impegniamo a preoccuparci anche di costi e di problemi economici, dobbiamo ricordare che non possiamo semplicemente fare valutazioni del che cosa costa questa tecnologia, quindi la uso o non la uso rispetto al che cosa costa, ma dobbiamo ricordarci ad esempio che l'impegno etico che ha ogni singolo professionista, sia esse o medico, è un impegno etico che assolutamente non ha quasi nulla a che fare, ovviamente dal punto di vista teorico, con l'impegno invece che deve avere l'organizzazione nei confronti dei pazienti. Perché la deontologia ci dice, cari colleghi, che noi desideriamo dare la migliore, la più efficace assistenza ad ogni singolo paziente, ad ogni singola persona. Questa è la deontologia. Non l'ho ovviamente stabilito io. Questo è, come dire, un imperativo categorico della deontologia delle professioni sanitarie. Quindi capite che questo può anche trovarsi in contrasto, ad esempio, con la finalità dell'organizzazione, che invece non parte dal presupposto di dare il meglio e la migliore efficacia ad ogni singolo individuo dal punto di vista etico, ma di essere in grado di rispondere a tutti i pazienti, a tutte le persone che si rivolgeranno, che si faranno ricoverare in quella struttura. Quindi l'infermiere può trovarsi in grande contrasto con l'organizzazione, con i responsabili, con chi assegna le risorse. E allora ecco che noi dobbiamo saper affrontare anche questo conflitto. Cosa significa per l'infermiere dare la migliore e più efficace assistenza a fronte di un contenimento di risorse, a fronte di risorse limitate? E di nuovo quindi ci viene riproposto di un confronto fra ciò che noi andremo ad evidenziare essere la migliore e più efficace assistenza, riflettendo su che cosa significa portare dati di efficacia e di efficienza, e parallelamente capire che legame ha questo punto con il contenimento dei costi. Quindi credo che in questa prima fase del colloquio credo di proporre questi due punti fondamentali alla vostra attenzione. Il primo punto, etico, la competenza e il suo mantenimento, sapendo che la scienza medica e infermieristica non sono scienze certe, per cui attenzione a valutare criticamente anche le revisioni bibliografiche, i dati che ci vengono. C'è certezza su qual è la strada da intraprendere rispetto a un'azione professionale piuttosto che un'altra, quindi attenzione assolutamente rispetto a questo, ma credo che sia stato ampiamente dimostrato anche negli interventi che questa attenzione gli infermieri la stanno ponendo. Attenzione, non dimentichiamo però che al di là dell'evidenza e dell'efficacia dell'azione deve essere mantenuto il rapporto con la persona assistita. A maggior ragione forse, ma è sbagliato dirlo in etica perché il rapporto l'ho mantenuto con tutti, ma dico maggior ragione nella situazione critica nella quale voi vi rapportate con i vostri pazienti, che possono anche non sempre essere in grado di esprimere le loro valutazioni, le loro scelte. Però attenzione, perché se manca questo, signori, noi ci trasformiamo in una tecnologia pura, diventiamo delle macchine, non so. Questa cosa mi allontanerebbe molto da colleghi che ovviamente facessero una scelta di questo genere. E, ripeto, da ultimo, la valutazione sull'assegnazione delle risorse, perché noi nel codice deontologico parliamo di equità nella distribuzione delle risorse, ma che cosa significa? Abbiamo cominciato quindi a porre una serie di ulteriori questioni, ma proprio perché abbiamo detto che stiamo ragionando di scienze infermieristiche mediche che non sono certe e di etica comunque che, sapete perfettamente, ci dà strumenti per ragionare sulle cose, sui principi e sui valori che guidano il nostro comportamento, ma appunto perché ci sono diversi principi e valori, ci sono anche diversi modi di concepire l'etica e quindi ad ognuno, ad ogni professionista la scelta.